Francesco Scarabattoli e Nicolò Battisti.
Buonasera, buonasera.
Per il primo appuntamento di Garageland, la trasmissione musicale qui su Radiofonica, condotta da me e lui, che siamo rispettivamente il cantante e il chitarrista della Clash Tribute Band The Burning Riot, e potete seguirci anche sui social network Instagram e Facebook. E siamo qui per questo nuovo appuntamento dove analizzeremo, dove faremo dei percorsi musicali spaziando però su tutti gli argomenti possibili, quelli che anche che ci verranno in mente lì per lì, e sarà una cosa anche divertente per poter ascoltare tanta buona musica. Vuoi dire qualcosa, Nicolò?
Beh, che dire, sono contento di essere qui alla nostra prima puntata. E beh, direi che per iniziare farei una domanda secca così su due piedi, visto che abbiamo già scelto il tema della prima puntata. Ti direi, che cos'è il punk e che cos'è per te il punk?
Allora, volevo fare una premessa. Il nome Garageland viene proprio da una canzone del nostro del gruppo che suoniamo, no? I Clash. Garageland è una canzone che viene dal primo album e dà il nome a questa trasmissione, perché siamo qui all'Officina Musicale, e in inglese, come molti di voi sapranno, garage sarebbe officina. Officina. Quindi il primo argomento che affronteremo questa sera sarà proprio il punk rock delle origini, il punk rock dove i Clash erano protagonisti. Io, senza tanto stare a girare intorno a questa cosa, comincerei subito con una canzone del primo gruppo che è stato riconosciuto come punk. Questo è un gruppo americano che si è fatto conoscere al CBGB di New York. Loro, avrete capito, sono i Ramones, diventati ormai un'icona, diventati ormai un brand, un marchio, tanto che le magliette è una cosa che vedete dappertutto, il loro logo lo vedete dappertutto. E la canzone che manderemo è diventata ormai un classico, in America viene addirittura usato per le manifestazioni sportive, perché è un brano che dà molta carica. È Blitzkrieg Bop, i Ramones, qui a Garageland su Radiofonica. Ok, subito una grande carica, cominciamo subito con una canzone molto energica. Volevo farti una domanda, Nicolò, per te che cosa rappresentano i Ramones?
Beh, i Ramones sono un gruppo storico e sicuramente ci sono passato, no? Ho avuto la fase punk durante l'adolescenza e quindi...
Beh, anche adesso ce l'hai, no?
Suoni. Sì, chiaro, diciamo che da adolescente magari un po' di più, poi da chitarrista è una fase obbligata, diciamo, no?
Sì.
A un certo punto il passaggio per il punk. Io più che altro questa canzone in particolare che abbiamo appena sentito mi riporta il mio primo concerto che feci, a cui andai, che fu quello dei Green Day nel 2013, in cui in un medley misero questa canzone, diciamo, mentre stavano preparando, allestendo il palco, e quindi mi riporta, diciamo, bei ricordi alla memoria.
I Green Day, beh, noi ci siamo passati. Ecco, io volevo subito approfittare per spiegare, intanto cominciare a spiegare che cosa rappresenta il primo movimento punk, qual è l'essenza del punk. Il punk è espressione, non è necessario conoscere chissà quali, non parlo solo a livello musicale, il punk è espressione in totale, è un movimento dove i giovani volevano provocare con questo look un po' androgino, un po' aggressivo, provocare e intenerire. Anche gli adulti che non davano loro considerazione. Era la seconda fase della protesta post-68, era la fase immediatamente successiva dopo il 68. Diciamo che fa parte dell'onda lunga del 68, era una generazione molto più disillusa e appunto cercavano di esprimersi in tutti i modi possibili, senza poi neanche per forza conoscere le tecniche, i virtuosismi musicali o di qualsiasi altra disciplina artistica. Allora, il punk si diffuse inizialmente nelle scuole d'arte, no? Dove tutti questi ragazzi si esprimevano con l'abbigliamento nelle loro opere, e poi ha fatto molto presa tra le classi popolari, tra la working class inglese. Il
Certo.
punk musicalmente nasce in America con le sonorità del garage rock. Adesso sto un pochino semplificando tanto perché questa trasmissione la dedichiamo prettamente al punk inglese delle origini, però dietro c'è tutto un discorso di proto-punk, no? Di gruppi come Iggy Pop, Patti Smith, tantissima, e tutto il garage rock degli anni 60,
di cui
che
eventualmente
in
parleremo
un'altra
un'altra
puntata,
volta.
esatto, in un'altra puntata. Quindi ha fatto presa nella working class inglese molto il punk, e quindi esprimersi in tutti i modi. In Italia una cosa simile è avvenuta nel movimento del 77, che sì, il punk ha fatto parte di questo movimento soprattutto in città come Bologna, Torino, però inizialmente era un movimento diverso, estremamente politicizzato, anche armato, in Italia però il concetto di base era quello: esprimersi in tutti i modi, tanti laboratori artistici. La Bologna poi del 77 era piena di cose, poi anche visto il discorso di Andrea
Sì,
Pazienza, tutta quella roba là.
un ambiente anche universitario di un certo
Esatto.
tipo, no?
Esatto, e tuttora c'è quella, anche se è cambiata molto Bologna, quell'odore un po' si può ascoltare, si può sentire a Bologna, perché è rimasto qualcosina, anche se, come ripeto, i tempi sono cambiati, però il punk io credo che in qualche modo stia ritornando, non è mai morto. Allora, parlavamo di punk inglese, non possiamo non citare un gruppo che ha rappresentato un po', ha condizionato molto i musicisti che hanno assistito al loro primo concerto. Sto parlando dei Sex Pistols, che molti chiamano la grande truffa del rock and roll, perché era un gruppo creato a tavolino da Malcolm McLaren e sua moglie, che da poco è venuta a mancare, Vivian Westwood. Hanno creato appunto questa, molti la chiamano boy band, ma in realtà non era una boy band. Il sound è forte, avevano questa rabbia, cioè hanno captato benissimo lo stato, il malessere di quella generazione, e con un disco solo hanno cambiato la storia della musica, del look e non solo. Sto parlando dei Sex Pistols, di Johnny Rotten, di Sid Vicious, Glenn Matrock. E non metteremo stasera una delle solite due canzoni che ascoltiamo sempre, perché
Esatto,
sarebbe scontato, no?
esatto.
No? Mettiamo Holiday in the Sun, no? Ti
Che
piace?
certo che è l'apertura, no, di questo album rivoluzionario, no?
Mi hai dato un assist, mi hai fatto un assist per dire che molte delle canzoni che ascolteremo stasera fanno parte dei primi album di questi gruppi, appunto perché è proprio questa spontaneità, questa urgenza, e a volte anche la prima canzone dell'album, non sempre. Comunque, ascoltiamoci Holidays in the Sun dei Sex Pistols.
dire, canzone meravigliosa, piena di energia e tra le mie preferite, tra l'altro, dei Sex Pistols. Forse la metterei addirittura prima di God Save the Queen.
È difficile dire, però è una delle preferite, anche una delle mie preferite, perché le due, quelle classiche, vabbè, le ascoltiamo sempre, ma sono belle, perché dai, sono comunque, sì, canzoni, simbolo del punk.
C'è un motivo se sono le,
esatto,
più famose.
Però anche questa è una delle mie preferite, e le metto insieme alle altre due.
Sì. Beh, allora, diciamo che questa, ecco, se posso, dal punto di vista, ad esempio, chitarristico, io l'ho apprezzata subito quando ero un ragazzino di 13-14 anni, perché la impari in 5 minuti. Ed è la cosa meravigliosa del punk, non vuol dire che sia banale, però è tecnicamente essenziale e ti permette di fare tua questa musica, no? Nell'immediato.
Esatto, anche se non bisogna confondere, perché molti dicono: ah, il punk non sapevano suonare. Non è così, a parte che poi hanno imparato bene tutti quanti, poi non tutti i gruppi sono essenziali, come dice lui, ma tu sai che anche noi facciamo i Clash, no? Non sono poi così semplici da fare, no? Perché sono tutti quei cambi, tutte quelle cose là. Quindi il punk è, sì, semplificare, esprimersi senza virtuosismi, ok, però bisogna saperla suonare, bisogna saper suonare gli strumenti. Non è che puoi improvvisarti un musicista così senza aver mai preso una chitarra in mano, insomma. Allora, io andrei subito in un altro gruppo fondamentale per il punk inglese, il punk in generale, per il primo movimento punk. È un gruppo che poi è diventato gothic, no? Ha preso altre sembianze, ma è stato fondamentale nel primo punk 77. Magari, ecco, non avrà avuto la stessa visibilità dei Sex Pistols, dei Clash, nemmeno dei Buzzcocks, però ha mantenuto un culto nel corso degli anni con i suoi seguaci. Adesso li chiamiamo followers, si chiamano followers, li chiamiamo tutti quanti. E sto parlando dei Damned, i dannati. I Damned furono il primo gruppo punk inglese a pubblicare un album e a pubblicare un singolo. Quel singolo che adesso ascolteremo si chiama New Rose. The Damned. Around, like a brand new rose in town. New Rose, i Damned. Ti piace questo gruppo, Nicolò?
Devo dire che non lo conosco tanto quanto magari altri gruppi più famosi. Sicuramente in Shuffle mi è capitato di sentirli più di una volta, però sì, devo dire, no, sono colpevole, come dicevi prima, di non averli apprezzati magari quanto meriterebbero.
Lo sai che sono ancora in attività, eh? Fanno,
ah,
concerti, sì?
Sì,
sì. Sì, sono un gruppo, uno di quei gruppi che veramente lo molto molto longevi.
C'hanno un bel fisico, allora, se continuano a suonare.
Evidentemente sì, evidentemente sì. E io abbiamo nominato prima i Buzzcocks, un altro gruppo molto molto importante per il punk inglese. È un gruppo che insieme ai Ramones ha forgiato un po' quello che è il pop punk, che poi ha avuto un successo stratosferico negli anni 90, è diventato mainstream e nei primi anni 2000, e che sta tornando, fortunatamente, dico, non mi interessa quello che dicono i puristi, è un punk orecchiabile, un punk che parla di problemi giovanili anche sentimentali, perché il punk inglese è caratterizzato dal fatto di essere molto, avere una cosa molto politica, di essere molto, ad affrontare temi molto sociali, non legato ai partiti, perché spesso era anarchico o di sinistra, c'era una di tutte le parti politiche, anche di tutti e due gli estremi.
Certo, esiste anche il punk di estrema destra.
Purtroppo sì, bisogna dire purtroppo, perché magari ha avuto delle cose. Infatti, tante volte ci sono state delle manifestazioni per combattere un pochino queste cose qua. E tornando ai Buzzcocks, affronta dei temi spesso sentimentali, oppure argomenti anche un po' piccanti, no? Esatto. Basta ascoltare certi i testi di alcune canzoni, sono anche a volte divertenti, a volte struggenti. Buzzcocks, sì. A me piacciono molto.
Ti lascia un po' quel dolce amaro, magari.
Esatto,
no?
esatto. A me piacciono molto perché ancora in attività. Piccelli purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Adesso il cantante principale è diventato il mitico Steve Diggle, e anche lui prima cantava delle canzoni, ha fatto delle canzoni a Amon in My Head, dove è stato un grande successo, e ora ha preso in mano la situazione. Ancora lui si esibisce, ancora devo dire che per quante sigarette io sono in contatto con lui, so che fuma tantissime sigarette, che beve tantissimo vino e regge i live. Il rock e il punk mantengono giovani.
Lui sarà il famoso perché mio nonno si fumava 3 pacchetti al giorno, è arrivato a 90 anni senza prendersi neanche una pasticca, no? Lui sarà così.
Esatto. E allora vogliamo mettere uno dei brani più importanti.
Beh,
dei
questo è storico, è
Ever Fallen in Love, appunto, e parla di una cosa sentimentale, è un brano struggente,
sì.
Lo vogliamo ascoltare?
Vai.
Ever Fallen in Love, Buzzcocks. We'll be right back.
Francesco, stavamo dicendo nel fuori onda un attimo che mi è venuto in mente che questa canzone c'è sul secondo film di Shrek come cover, che tra l'altro appunto ci fa capire come possa essere assimilata questa canzone, come possa essere abbastanza condivisa da tutti, no? Perché parla appunto di un amore sbagliato quasi, no?
Esatto, sì, è un amore sbagliato, no? E quindi quelle situazioni che una volta nella vita almeno tutti, diciamo che l'hanno provata tutti, forse anche più di una volta nella vita, certo. Tante persone l'avranno provata, e quindi è una canzone in cui ci si riconosce, e questa è la forza anche dei Buzzcocks, che appunto riuscivano a volte con ironia, a volte con cose un pochino più profonde, ad affrontare certe tematiche. Quindi vogliamo rimanere sul tema un pochino del pop, della parte più pop del punk. C'è un gruppo di un personaggio che poi è diventato una star, una rock star, uno dei prototipi delle rock star.
Nonché barista qui a Ponte San Giovanni.
A Ponte San Giovanni, lì al fermento, io appena l'ho visto, Billy! Perché stiamo parlando dei Generation X di Billy Idol.
Esatto.
Che era uno di quei gruppi appunto che strizzava l'occhio alla melodia. E qui c'è una delle canzoni del 1978 che è proprio rappresentativa di quello che sto dicendo.
E io adoro questa canzone, mi piace tantissimo, è perfetta proprio su tutti i fronti, non gli trovo un difetto.
Sì, e poi è diversa da una tipica canzone punk, perché dura più di 4 minuti.
Esatto, quindi un po' più lunga. Melodica. Sì,
è una bella canzone, infatti l'avevo capito quando avevi detto
ho
di me.
Ho insistito un po'.
Sì, no, ma io la metto, quando parlo di punk ce la includo sempre. Lui ha subito Kiss Me Diddly e allora la mettiamo.
Vai.
Generation X, Kiss Me Diddly, 1978.
The Greyhound's rocking out tonight to maximum rockabilly. When two punks choose to risk the subway for a tube to Piccadilly, whose efforts stir fast gangs for glory, another dumb casualty. Having fun in South of Six, a hit of flick knife flicks. Oh, kiss me deadly tonight. Another battle was won and lost down the Bishop's End last night. The spotlights picked the kids in triumph with a thousand scars in flight. Violence for a fix. Kiss me
vuoi dire qualcosa tu, dato che questa canzone la ami, la amo anch'io, ma...
Che dire, è meraviglioso, io veramente ogni volta che l'ascolto mi piace tantissimo, mi fa provare un po' le stesse sensazioni della prima volta che l'ho ascoltata. E che tra l'altro, non lo so se sia un bene o un male ammetterlo, però io l'ho scoperta con un film, non so se lo conosci, Salt Lake City Punk. Fuori di cresta in Italia.
Ah, sì, lo conosco, ma forse non l'ho visto.
Film,
conosco alcune scene.
Film molto, sì, molto sì, simpatico, però allo stesso tempo anche abbastanza... cioè, tocca certe tematiche abbastanza importanti, diciamo, interiori.
Sì.
E segue un po' la storia di questo ragazzo che, chiaramente, è appassionato di punk, fa del punk, dell'anarchia, la propria vita. E mostra come proprio sentendo questa canzone gli si apre proprio davanti questa epifania, questa rivelazione per cui il punk deve essere la sua ragione di vita.
Il punk è un po' un'attitudine che ti accompagna per tutta la vita, una cosa che può cambiarti la vita, anche in bene spesso. Dopo c'è chi lo prende, lo considera i punk come su uno stile di vita molto che non ti frega di niente, no? Eppure in realtà l'atteggiamento che può darti il punk per affrontare la vita invece potrebbe essere molto positivo e potrebbe farti riuscire nella vita, il modo in cui affronti le cose. E tante persone sono state educate in certi versi al punk. È vero che c'è una parte molto nichilista del punk, perché sorridi, c'è qualcosa che ti ritorna?
Mi è venuto in mente che penso che praticamente tutta la classe dirigente attuale
è cresciuta
magari non, magari non in Italia, però perlomeno nel mondo anglosassone è cresciuta
col punk, esatto.
Durante l'età, diciamo, durante l'esplosione del punk.
Bravissimo.
Poi fossero stati punk o meno, quello non lo sappiamo, però
no, magari da 18 anni anche sì.
Ci sono passati, sono sicuro.
Bravo, bella osservazione, perché noi è una cosa che amo fare io, che volevo dare appunto questo taglio alla trasmissione, è collegare appunto le cose sociali, sociologiche alla musica, e questo lui, Nicolò, ha fatto una grande bella osservazione. Però c'è una parte molto molto nichilista lì per lì del punk, no? Era come una generazione vuota, senza futuro, no?
Certo.
Il No Future dei Sex Pistols.
Esatto.
E quindi c'è stata una canzone che è diventata un po' l'inno di questo movimento in Gran Bretagna, e sto parlando di Blank Generation, che in inglese il blank sta per come vuoto, bianco, non scritto,
esatto,
senza futuro, è appunto una cosa,
esatto,
va interpretata.
Dall'immagine del foglio, no? Proprio.
Esatto,
foglio,
bravissimo.
Senza nessuna cosa scritta sopra, senza, proprio completamente spoglio.
Esatto, hai colto, conosci anche tu l'inglese, quindi sai quello che cos'è, che il significato di questa parola e cosa intende Blank Generation. Blank Generation è una canzone di Richard Hell e The Voidoids, e è del 1977, come tantissime canzoni che stiamo ascoltando, che spaziano dal 77 fino al 79. Ma il 77 è stato l'anno caldo del punk, dove l'esplosione massima del movimento è avvenuta. Ascoltiamoci Blank Generation.
But when I
Ok, allora Francesco, io volevo fare un piccolo appunto per chi ci ascolta. Io adesso le canzoni che abbiamo mandato e che stiamo mandando sono praticamente tutte versioni rimasterizzate. Perché ho fatto questa scelta? Perché una delle caratteristiche del punk, se così si può dire, è di avere un sound particolarmente crudo, no?
Sì.
E che, devo dire, alle orecchie, diciamo, odierne, un po' abituate a suoni molto fini, è quasi fastidioso, no? sembra quasi come dire, primitivo, no?
Sì.
E quindi non è un caso che tutte le band abbiano una versione remaster. Ad esempio, la canzone che abbiamo ascoltato all'inizio, che è Blitz Trip Hop dei Ramones, in origine era versione mono, cioè non era, addirittura non era neanche in versione stereo. E niente, ecco, visto che le dobbiamo mandare in onda agli ascoltatori, ho preso questa decisione, discutibile o meno, mi direte la vostra, adesso tu mi dirai la tua, per poterle magari apprezzare un pelo di più.
Sì, no, va benissimo, è una scelta che condivido in pieno. Io volevo invece dire un'altra cosa, volevo ringraziare Francesco Romani qui dell'officina, perché se stiamo qui a fare questa trasmissione è grazie a lui, quindi un grande ringraziamento per il Fra. E poi volevo dire che Nicolò è stato scelto, mi è venuto istinto sceglierlo per qui, anche perché siamo una radio universitaria, no? Questa è una radio universitaria. Io l'università l'ho fatta, ma qualche anno fa. Tu la stai facendo adesso, quindi è giusto anche che ci sia. Come potete aver notato, il suo accento non è umbro,
esatto,
è veneto, è straniero, no, non sei straniero. È veneto, e quindi va anche bene, no? Perché magari siamo una radio, no, aperta a più, se no se era soltanto, non parlavamo soltanto in perugino, in umbro.
Esatto. Anche perché comunque l'Ateneo di Perugia è frequentato da persone,
esatto, quindi Perugia è internazionale,
sì, a parte il fatto che poi c'è anche l'università per stranieri che addirittura, esatto, ospita studenti da tutto il mondo, quindi. Però sì, ecco, non sono l'unico fuori dall'Umbria che ha deciso di venire a studiare a Perugia.
No, è pieno di Perugia internazionale.
Sì.
Allora, io mi collegherei alla prossima canzone, dato che Richard Hell ha suonato anche insieme a Johnny Tanners. Parlavamo di generazione vuota. La generazione vuota nel movimento del punk 77 è stata caratterizzata anche dal discorso della droga, che nel movimento punk inizialmente neanche c'era più di tanto, è stata un pochino introdotta forse da qualche ex hippie.
Sì, esatto, poi considerando, esatto, appunto che diciamo l'ondata precedente di culturale della musica era un'ondata che aveva un grandissimo sfondo
psichedelico, quindi le, sì, droghe, anche se poi le droghe erano un pochino diverse, no? Perché magari,
chiaro,
prima l'LSD, no? Tutta questa roba qua che faceva viaggiare, col punk all'inizio
poi c'era una filosofia dietro, non era un uso di droghe fine a se stesso, ma era comunque una sorta di uso spirituale
nel 68,
con,
esatto,
l'ascolto della musica
nel 60, esatto. E invece nel punk magari hanno preso piede anche altre droghe come magari le anfetamine, ma l'eroina invece credo proprio che l'abbiano portata gli hippie, ma non solo. In Inghilterra è stata portata da Johnny Thunders, qualcuno dice, e c'è una canzone che parla appunto di questa cosa qua.
Che l'ascoltiamo,
che
allora,
l'ascoltiamo, no? Perché c'è una versione anche dei Ramones, questa invece è la versione di Johnny Thunders, che secondo me è migliore, è più, c'ha una, rispetto ai Ramones per altri versi, no? Sono stati un gruppo che fa, però questa versione io preferisco questa di Johnny Thunders. La vogliamo ascoltare? Chinese Rock. Volevo dire anche altre due curiosità rispetto a, riguardo a questa canzone. La versione di Ramones appunto era un pochino più edulcorata, era, faceva meno riferimento alla droga, questa era più cruda e c'è anche secondo me un tiro più, più aggressivo come, come sound, c'è un'energia diversa. Volevo dire poi che ricollegandomi a Richard Hale, forse è lui che ha portato la moda delle creste nel punk, questo tipo di le borchie forse sì, che è stato ripreso da Malcolm McLaren e Vivian Westwood, proprio per Richard Hale, che fu i primi a portare questi capelli appuntiti, gli spike,
stile moicano.
Fu uno dei parlo di Richard Hale, che ha suonato anche con Johnny Thunders. Poi il discorso dell'eroina bisognerebbe indagare meglio, però c'è stato comunque un passaggio dove è entrata nel punk londinese, nel punk britannico,
diciamo questa... una mezza leggenda metropolitana che nessuno può confermare né smentire,
questa di Johnny Thunders, sì, che dal punk americano è venuto, è stata portata in Inghilterra dal punk americano. Però adesso passando a una nuova
ricollegandomi invece prima al discorso della Blank Generation, secondo me quello ad esempio è un ottimo punto di attualità, no?
Sì.
Per ragioni diverse chiaramente, però io credo che la generazione dei giovani, giovanissimi di oggi, si possa sentire un po' blank, no? Un po', diciamo, gettata in questo mondo che sta diventando sempre più
incerto,
incerto, accelerato, e che si muove in modo frenetico
e lascia tanto indietro.
Cercare di intravedere, anche soltanto immaginare un futuro, a me verrebbe la parola normale, anche se è una parola che non
mi piace,
non
neanche a me tantissimo, però per rendere l'idea,
un futuro, diciamo, apprezzabile.
Apprezzabile.
Un futuro sereno, un futuro... È impossibile. Cioè, io ho 25 anni e già faccio fatica. Io mi immagino un ragazzino di 12 anni. Deve essere veramente tosta. E secondo me qui si vede la grandissima e penso eterna attualità del punk, no?
Esatto. Questo, guarda, mi hai dato proprio un altro... Mi ha fornito un altro assist veramente molto buono. Perché il punk è, forse l'attualità del punk, è per questo che sta ritornando l'interesse verso questo genere musicale che non è mai morto, e sta proprio qui nell'attualità del punk del 77, parlo, perché i temi delle canzoni di quell'epoca sono molto molto attuali, e fra poco vedremo anche un gruppo che è attualissimo, ma tutte le canzoni hanno un'attualità, che sia per discorso sociale, politico o sentimentale. Il discorso del tema della gioventù, del futuro incerto, che c'era anche, io te lo devo dire perché ho qualche anno più di te, negli anni 90 c'era questo sentimento, non, magari non prendeva tutti, ma la generazione del grunge era, e infatti anche lì poi è ritornato il punk in maniera pop, però la generazione del grunge, no, cantava un malessere che magari era un po' diverso da quello di adesso,
una sorta di nichilismo, no?
Sì, c'era, magari quella era la parte che era stata la gioventù che si sentiva tagliata fuori da questo capitalismo sfrenato, che poi comunque stava mostrando le prime crepe dopo la sbornia degli anni 80, degli lustrini dell'edonismo, stava mostrando le prime crepe, e quindi una certa gioventù non si riconosceva in questo, quindi questo sentimento di un pochino nichilista, un pochino disilluso, c'era molto tra la gioventù degli anni 90.
Crepe che degli anni 90 ad oggi sono diventate delle voragini enormi.
esatto, sì, sono sempre quelli, i problemi che si sono amplificati, magari sì, ci hanno un pochino illuso con questa economia un pochino fasulla, no?
Il mito della crescita perpetua che non esiste,
esatto,
non si può...
E si è visto, no? Nella crisi del 2008-2009, che stavamo andando in una direzione che era chiaramente, per chi aveva un occhio un pochino esperto, era chiaramente assurda come cosa, perché tutta quella ricchezza non poteva essere...
Si fondava sul nulla, no?
Sul nulla, sul nulla praticamente. Allora, io passerei stavolta per rimanere sempre nell'attualità, quindi per sempre rimanere nel discorso che il punk è una cosa molto attuale, affrontiamo un gruppo totalmente femminile,
esatto,
del punk rock, le Sleaze. The Sleaze era un gruppo che apriva i concerti ai Clash, col loro sound molto energico, divertente, questo punk pieno di carica, erano perfette per fare da spalla ai Clash, che fra poco vedremo. E loro sono appunto le Sleaze, e quella canzone che ascolteremo adesso parla appunto di questi stereotipi che vogliono la donna, che in un certo modo, che provi determinate emozioni, che abbia determinati gusti, che abbia determinate attitudini, che non può ragionare in maniera razionale come un uomo,
diciamo che si adatti, no?
Che si
adatti a un mondo
maschile,
creato su misura dell'uomo.
Dell'uomo, è proprio una divisione di ruoli, cioè non è che neanche una questione di adatta, perché secondo questa visione maschilista, che a volte sono anche le donne ad alimentarla, anzi,
ma
molto,
certo,
spesso,
sì,
molto spesso
è interiorizzata, no?
È interiorizzata.
È perpetrata purtroppo.
Esatto, e invece bisogna staccarsi, perché qui c'è un discorso che tante riescono ad essere, a riprendere un pochino il discorso dell'emancipazione, no? Degli anni 60-70, altre invece preferiscono essere succubi dell'uomo perché hanno dei vantaggi, questa cosa qui, economici, stabilità e altre cose qua. E quindi le Sleaze, il punk era tutt'altro che diciamo che maschilista, anche se a volte tutto il rock è stato accusato, lo stesso punk, di maschilismo, perché venivano fuori più gruppi maschili, perché è interiorizzata appunto, però ha dato la voce anche a tanti gruppi femminili, e non solo giovanissime, anche, li vedremo in altre puntate, anche a donne di una certa età, anche dopo i 40,
eh sì,
che sono diventate famose. esprimendosi. Loro, ecco, le Slits, appunto, questa canzone parla di questa cosa che non è attuale di più. Typical Girls, del 1979 è stata incisa. Allora è un gruppo che esiste già dalle origini del punk, però l'album, il primo album è stato pubblicato, il loro primo album, nel 1979. E ce la vogliamo ascoltare questa canzone?
Andiamo con Typical Girls. Qua.
Allora, abbiamo ascoltato questo gruppo composto da ragazze piene di energia e,
sì, e nel frattempo nel fuori onda, sì, per chi ci seguiva da Facebook, stavamo un attimo parlando con un po' di rammarico di quanti siano ancora purtroppo le, in qualche modo, le discriminazioni o comunque le problematiche di genere ancora ad oggi, nonostante siano passati
più 40, di 40 anni, sì.
Cioè, probabilmente molte problematiche per cui si battevano già loro sono ancora oggi cose che non sono per niente
risolte. Esatto. Da un lato qualcosa si muove, dall'altro c'è una regressione. Bisogna un pochino, come avviene nella società in genere per tante cose, come le disparità sociali, anche qui avvengono queste cose. Insomma, ci sono troppe, l'uomo è anche per l'uomo, dicevamo, fa male ad essere, ad seguire un modello maschilista e machista, perché non, non, per quanto ci siano differenze tra uomo e donna innegabili, però comunque l'uomo deve essere libero di esprimersi, di esprimere dolore, di esprimere sofferenza, non deve farsi mostrare sempre invincibile, perché non è un caso che tantissime depressioni, suicidi colpiscano uomini che magari in un momento della vita hanno fallito qualcosa, oppure che hanno problemi economici, oppure che non riescono, non è vergogna farsi aiutare, non è vergognoso mostrare i lati più fragili della personalità. Siamo tutta un esseri umani, uomini, donne, siamo tutti una stessa cosa, insomma. Esatto. E ecco, questa canzone servirà per introdurre come abbiamo già accennato sì, l'unico band,
diciamo, la carne, un po' il piatto forte di questa sera, no?
Esatto, il piatto, diciamo, è la perla di questa sera. Questo gruppo di ragazze apriva un gruppo che sono i Clash, il gruppo che noi suoniamo, il gruppo che era considerata già da allora l'unica band che conta in mezzo a tutto il movimento punk, e non solo. Perché? Perché è un gruppo che non si è fermato solo al punk, ne ha definito il carattere nel 77, perché The Clash è uno dei migliori album punk in assoluto, ma poi già lì si vedevano le contaminazioni con reggae, hanno cominciato a esplorare altri generi musicali e hanno dimostrato che il punk non è un genere musicale circoscritto, ma è un'attitudine, un modo di, appunto, uno stile di vita. Il punk vuol dire superare gli schemi. Se tu rimani circoscritto in un certo genere, in un determinato genere, non sei più punk. Quindi il punk sì, ha un genere musicale ben riconoscibile, ma è anche un modo di pensare. Quindi loro hanno esplorato tanti generi, e questo lo si vede benissimo in London Calling.
Potremmo dire che un'espressione che a me piace molto in inglese è state of mind, no? Che sì, in italiano è un po' difficile da tradurre direttamente, sì, no? Uno stato mentale, per come lo intendono loro, diciamo. E il punk è questo alla fine, no?
Sì, il punk è questo, viene detto proprio un'attitudine, proprio uno stato mentale, un atteggiamento,
mondo,
perché è un approccio al mondo. E i Clash hanno cambiato, continuano a cambiare la vita di milioni e milioni di persone, anche giovanissime, perché l'approccio che avevano tutti e quattro, in particolare Joe Strummer, che era l'autore e il cantante della maggior parte delle canzoni, insieme a Mick Jones,
sì,
componevano.
Tra l'altro vi invitiamo ad andare a indagare un po' sulla vita, sul pensiero, diciamo, di Joe Strummer.
Esatto, che è una persona innamoratissima dell'umanità, tutta l'umanità. Lui era a differenza di tante altre persone del punk e anche di altri elementi del proprio gruppo come Mick Jones, lui veniva da una famiglia benestante, no? Il padre era un diplomatico, ma poi a un certo punto ha deciso di vivere per strada, negli squat, e fare una vita inizialmente un po' hippie, e poi ha trovato nel punk la sua espressione, secondo me più adatta a quello che voleva dire lui. E anche se è rimasto un pochino, qualcosa di più è rimasto sempre, e questo forse ha arricchito anche la sua personalità. Anche lui, il punk inizialmente voleva spazzare via tutto quello che c'era del passato, era una cosa normale, poi in realtà erano tutti cresciuti con, no, dei miti del passato, a partire dai Beatles, Rolling Stone, anche prima. Joe apprezzava tantissimo la musica del passato, il rock delle origini, ma questo a livello musicale. A livello di pensiero Joe era antirazzista, era per la fratellanza, si è fatto apprezzare da tutti i movimenti dell'Inghilterra, della Londra di quegli anni, in particolare del reggae, era molto apprezzato fra la comunità nera. I Clash sono stati uno dei primi, forse il primo gruppo bianco a comparire nei quadretti dei locali delle persone di colore, quindi dove si ascoltava molto il reggae, che il reggae è una influenza caratteristica di questo gruppo. E quindi io, secondo me, voi dovete, se volete, potete indagare, come ha detto Nicolò, nella vita di questa persona, di questo grande personaggio, questo poeta del Novecento, che è attualissimo, e di questo gruppo, perché potete veramente trovare delle belle sorprese. Vuoi aggiungere qualcosa ancora a quello
Beh, in realtà no, diciamo che credo tu sia stato molto esaustivo. Ecco, vi invito anche caldamente, insomma, ad andarvi a leggere, insomma, quanto più potete su Joe Strummer, sui Clash in generale, però su Joe Strummer, perché era veramente un personaggio, era una persona veramente particolare, molto molto, cioè, secondo
umano.
Me ci ha lasciato veramente tanto,
tanta eredità, una grande eredità. Sì. L'umanità, lui dice, l'umanità deve tornare al centro del ring.
Esatto.
Ma non è un caso che tutte le persone che hanno avuto a che fare con lui, anche famose, anche attuali, che poi sono state influenzate dalla sua musica, la musica dei Clash, perché tutto il rock che è venuto dopo, tutti i gruppi anche diversi da loro, sono stati tantissimi influenzati da, tutti hanno un bel ricordo di lui, tutti lo ricordano con nostalgia. Questo sembra, ma è così, cioè io veramente conosco tramite social, ho conosciuto anche di persone giovanissime, teenager, che la vita gli è stata cambiata in meglio da Joe Strummer e dai Clash. Quindi è un dato di fatto questo, non è una cosa che lo diciamo noi perché suoniamo in una tribute dei Clash, è proprio un dato di fatto. E secondo me, e secondo anche Nicolò e tante altre persone, questo gruppo è veramente, nelle tematiche delle canzoni, veramente attuale. Ascoltate e leggete i testi delle canzoni dal primo album fino all'ultimo, troverete sorprendentemente, in maniera sorprendente, l'attualità di questi testi. Io direi di ascoltare, per chiudere in bellezza, esatto, la prima puntata, la canzone che dà il nome al nostro, esatto, programma.
La nostra, il nostro cavallo di battaglia, potremmo definire, il nostro inno.
Inno, diciamo inno, no, perché sì, appunto, siamo qui all'officina, quindi un garage. Siamo una tribute dei Clash, stiamo conducendo Garageland, ascoltiamoci dal primo album The Clash del 1977, Garageland.
E ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato questa sera, che ci hanno seguito sulla diretta su Facebook, ringraziamo l'officina e Francesco per l'ospitalità e ci... alla prossima puntata.
Alla prossima puntata con gli amici di Radiofonica, ringraziamo tutti, ovviamente l'abbiamo fatto anche nel corso della trasmissione, continuiamo a farlo anche adesso, e adesso ci ascoltiamo The Clash, Garageland. Ciao a tutti, buonasera. Someone just told me it's a group.